si sono fatti dei passi in avanti anche significativi dai tempi di Origio, dove si è vinta una battaglia riassorbita nel giro di 3 mesi. Oggi parliamo di un movimento che si è allargato dal Milanese all'Lodigiano, a Bologna e Piacenza, e poi ha trovato contatti in Veneto e adesso è sbarcato a Roma, quindi sicuramente una condizione differente, anche solo per la paura che metti all'avversario. Cioè, quando il CDA ti rendi conto che se la metti in ginocchio alla vigilia di Natale ed è in ginocchio, poi potresti decidere di farla fallire. Se tu prolunghi quello sciopero per altri 3 giorni, SDA perde tutti i clienti, tra cui Amazon, perché questi clienti, se SDA non è più affidabile, si rivolgono a qualcun altro. Però giustamente poi cosa succede? Che non discuti più di conquiste operai, discuti di mobilità, cassa integrazione e licenziamenti, perché attualmente, viaggiando ancora troppo a compartimenti stagni, questo movimento non è in grado di esprimere un'offensiva generale, e questo potrebbe essere un passaggio su cui ragionare per aumentare una consapevolezza pratica, reale, materialmente basata, quindi non ideologica, astratta, politicista. Anni fa nel mondo della logistica cominciava ad affacciarsi la possibilità per i padroni di sfruttare una manodopera, diciamo, a basso costo e in maniera selvaggia, cioè senza regole, una manodopera composta fondamentalmente da lavoratori immigrati che, descriviamo questa situazione, sbarcavano con i gommoni in Italia e dopo essere passati o meno attraverso i CIE e tutta la rete carceraria trovavano eventualmente un posto di lavoro alle condizioni che possiamo descrivere così: ogni lavoratore si contrattava il suo salario individualmente, cercando di fare il maggior numero di ore possibile per portare a casa un salario che gli permettesse di sopravvivere qui e di mantenere la propria famiglia nel paese di origine. Il peso della classe operaia immigrata all'interno della logistica è andata crescendo in maniera esponenziale, tant'è che oggi nelle cooperative della logistica direi che il 95% della manodopera è costituita da operai immigrati.
Liberia, Costa d'Avorio,
Bangladesh,
Pakistan.
Quindi siamo tutti stranieri.
Voi perdete il permesso di soggiorno. Oltre il lavoro anche il permesso di soggiorno. Se viene contento.
Ma se sei contento di che c'è.
Senza lavoro. E allora è meglio. Allora torniamo subito, prendiamo il volo e torniamo a casa.
Grazie. Dopo che ci hanno spremuto come limoni. Te non so chi stai difendendo, perché mi puzza un po' la storia. Ho capito, mi puzza un po' la roba. Tu devi fare la guardia, noi facciamo i scioperanti. Quindi ognuno c'ha i suoi ruoli.
Io parlando di lei e non le permetto di darmi del.
Vabbè, sì, attacchiamo da fumo.
Il sistema delle cooperative è un sistema, possiamo definirlo truffaldino, per rivolgerci a tutti, credo che il termine sia comprensibile a chiunque. Appunto, è una forma di intermediazione, nel senso che la committente, cioè l'azienda che detiene i contratti, che detiene le infrastrutture, che detiene soprattutto il capitale, quindi che detiene la gestione di questo ramo fondamentale per la realizzazione del plusvalore, quindi la distribuzione delle merci, appalta il servizio di facchinaggio, quindi di preparazione della merce in entrata e in uscita, a delle entità che in realtà non possiedono nulla se non il controllo diretto, garantito anche per legge, della forza lavoro. Quindi questo è un po' il sistema che è andato sviluppandosi. La massa dei facchini, quantificabile in diverse centinaia di migliaia di operai a livello nazionale, non è dipendente diretto del capitale, è dipendente di entità che formalmente sono delle cooperative, cioè sono tutti soci, quindi in teoria partecipano alle decisioni dell'azienda, in realtà all'atto dell'assunzione firmano gioco forza una delega al consiglio di amministrazione, che sono in strada stretto contatto, per non dire in combutta, con le committenti, e quindi delegano a questi consigli di amministrazione la gestione di tutto ciò che riguarda i diritti e il salario all'interno di queste cooperative. Ci sono dei consorzi che ogni 7-8 mesi, massimo un anno, chiudono una cooperativa, ne fondano una nuova, la riaprono, azzerano scatti di anzianità, carriere, passaggi di livello, contributi.
Sono cose che sono avvenute in Inghilterra al tempo di Francis Drake, cioè la liberazione degli aspetti pirateschi che si fanno istituzione. Oggi intervengono perché sono istituzioni in quanto assicurano governance, sono la governance del migrariato, sono la governance delle braccia nelle grandi metropoli che oggi hanno sostituito la fabbrica nell'accumulazione del profitto, cioè una volta si accumulava alla Falck, oggi si accumula a Milano. Oggi le braccia rendono almeno quanto la cocaina, questo è il motivo per cui investono in braccia. E allora l'insieme di tutto questo determina l'intervento di chi anche poi è capace di uccidere quando ti ribelli. Oggi il movimento sindacale dovrebbe porsi il problema di che cosa succede quando tu fai uno sciopero e ti vengono con una pistola, te la mettono in bocca e dicono: se continui a scioperare ti sparo. Sembra strano, ma dobbiamo porci questo problema, temo.
Inizialmente era reclutare il bestiame al mercato, puro e semplice compravendita di bisogni, poi però ovviamente l'operaio, il lavoratore, come è normale che sia, strada facendo si rende conto del suo peso, acquisisce un'esperienza, si districa sicuramente meglio nei meccanismi quotidiani dello sfruttamento, e quindi è andata maturando anche quella che forse un tempo si poteva definire aristocrazia operaia, comunque diciamo i veri e propri caporali, quelli che hanno il legame e il controllo diretto sul movimento individuale delle persone, che quindi conoscono i parenti, gli amici, le mogli, le abitazioni, gli usi, i costumi, i punti deboli, che mediamente sono altri immigrati, promossi a ruolo di caporali, perché molto più in grado del membro della cooperativa, che forse ha fatto scuola nella raccolta dei pomodori di Villa Literno, o forse ha fatto scuola da qualche altra parte, ma che non ha mai avuto o non ha in generale una capacità di relazione tale per cui oltre alla minaccia sa abbinare anche il controllo effettivo. Quindi noi assistiamo in moltissime cooperative appunto a degli immigrati che hanno fatto probabilmente tutta la loro gavetta, promossi tramite una maggiorazione del salario al ruolo di controllori di altri loro simili, e capaci da una parte di riferire all'azienda quali sono i punti deboli, quali sono i soggetti che potrebbero tendere a ribellarsi, quali sono le strade per tenere sotto controllo questa manovalanza, anche se detto questo non sono mai riusciti a superare la necessità di utilizzo del bastone, nel senso che la carota può anche essere sempre più amara, e quindi alla fine il bastone che viene impresso dall'azienda, come dire, anche a monito per tutti gli altri di dover accettare la propria condizione, diventa in ultima istanza la soluzione a cui tutti tendono.
A loro preferiti li fanno lavorare le ore, e gli altri non li fanno fare le ore.
Ma a seconda di che cosa questa? A seconda di che cosa questa preferenza?
Quello che compra regalo per capo fai 200 ore, e noi quello che non compra regalo della capo e noi fai 80-90 ore un mese.
Quindi se fai un regalo al capo lui ti fa lavorare di più.
Di più. Io non compro regalo, io fai di meno. Io c'ho la moglie, anche figlio. Però adesso non riesco a fare un cazzo, non riesco a fare anche panino.
Molto molto spesso agli scioperi che mettono in campo una piattaforma rivendicativa legata al non rispetto del contratto, comunque delle rivendicazioni economiche, c'è sempre, vogliamo, l'allontanamento di Mr. X. E questo ha cominciato a scalfire alcuni meccanismi, per cui ci sono vari posti di lavoro in cui l'atteggiamento dell'azienda è cambiato abbastanza radicalmente, insomma, anche se ci provano. Comunque io sono convinto che una volta che subiscono il colpo di uno sciopero che gli mette in discussione tutto, sono anche costretti a cedere momentaneamente, perché altrimenti rischiano di perdere la loro attività. Però da quel momento il loro pensiero è: come facciamo a estirpare questo cancro della ribellione operaia, come facciamo a estirpare il cancro di una manodopera, di una forza lavoro che non è più disposta a, semplicemente a subire il comando, ma che comincia a voler avere voce in capitolo, e ci riesce anche.
Anche la pazienza c'è la capolinea, c'è la limite, abbiamo sopportato 10 anni, basta, la pazienza è finita.
A me pare che quando si è intervenuti rispetto a dei magazzini proprietà direttamente dei distributori, faccio un esempio per capirci, Esselunga, IKEA o Il Gigante, cioè siti della logistica proprietari direttamente di coloro che devono vendere la merce, i banchi dei supermercati, l'intervento alla polizia è sempre stato piuttosto solerte, radicale e pesante. Caso di Basiano forse è un po' il caso limite, dove i lavoratori vengono buttati fuori, si mettono davanti ai cancelli, vengono caricati a suon di lacrimogeni e in più vengono arrestati. Evidentemente lo sciopero in quel magazzino aveva già prodotto un effetto, i bancali dei supermercati del Gigante cominciavano a scarseggiare di merce. La stessa cosa abbiamo visto anche alla Coop di Anzola, che oggi mentre facciamo questa intervista è in sciopero, laddove appunto c'è un rapporto diretto tra lo sciopero e l'assenza di merce da vendere, quindi il danno economico è immediato, sociale, tangibile, e lì abbiamo assistito a interventi della polizia piuttosto, come dire, radicali e senza forme di mediazione.
Grandi tensioni ai cancelli dell'IKEA con scontri duri tra forze dell'ordine e facchini.
Quelle che state vedendo sono le immagini del violento scontro al cancello 9 di IKEA, una mattinata carica di tensione. Prima l'arrivo dei pullman con i lavoratori chiamati per sostituire i manifestanti, poi un primo tentativo di sgombero da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei facchini in protesta. Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti e aperto il passaggio ai camion.
Abbiamo altresì verificato che, come dicevo prima, laddove c'è in ballo l'investimento di capitale straniero, una cifra nel panorama delle multinazionali che gestiscono, investono nella logistica, diciamo, italiana, la principale è la DHL, la seconda non so qual è, penso che sia Bartolini o Artoni, però ha un fatturato che è la metà della DHL, quindi vuol dire che la DHL, capitale olandese e tedesco, ha grosso modo un 25% del mercato della distribuzione delle merci.
Forza in movimento che attraversa il mondo e aiuta le aziende di ogni dimensione a crescere ed esprimere al massimo il loro potenziale. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence simply delivered.
Beh, noi abbiamo assistito a una scena particolarmente emblematica, e cioè di sindacalisti di CGIL, CISL e UIL che insieme ai dirigenti della cooperativa venivano accompagnati dalla polizia all'interno dei magazzini per dissuadere gli operai ad aderire al SICOBAS, perché quella evidentemente cominciava a diventare una minaccia, come dire, un tumore che non potevano permettere.
Passano il tempo dicendo facciamo così e rifacciamo così, ci abbiamo la seduta con la CISL, con la UIL, non fanno niente, solo vendere parole e comprare parole, basta.
Laddove però l'operaio rivendica 2000 euro all'anno, 800.000 operai per 2000 euro, il conto è piuttosto semplice, fa 1 miliardo e 600 milioni di euro. che grosso modo sono il prodotto interno lordo del Ruanda, quindi vuol dire che su questa roba della logistica si gioca un aspetto strutturale economico del capitale non indifferente. Quindi stiamo parlando di una cifra complessiva così alta che probabilmente spiega perché c'è un investimento di capitale estero in Italia così elevato, e forse spiega anche perché quando ci siamo trovati di fronte a degli scioperi, di fronte a delle committenti come la GLS piuttosto che la DHL, che hanno, come dire, che sono appunto aziende che hanno sede oltre confine, la polizia è stata quanto mai solerte a intervenire, addirittura presidiando le fabbriche per 40 giorni consecutive con un cospicuo numero di uomini per prevenire gli scioperi. Quindi probabilmente questa vicenda, diciamo, del movimento dei facchini implica un po' più in generale un ragionamento sulla grande distribuzione, sul ruolo stesso dell'Italia rispetto alla logistica su scala europea, perché altrimenti non sono spiegabili una serie di episodi a cui abbiamo assistito.
Sfruttati e sottopagati, così si definiscono i dipendenti delle cooperative che lavorano per Esselunga, la protesta a Pioltello nel Milanese.
Un gruppo di addetti al movimento merci ha bloccato questa mattina i depositi generali dei supermercati Villa Maggiore di Racchialella, sud di Milano.
Mattinata di presidio e sciopero per i dipendenti del consorzio T-Service, che ha preso in gestione le consegne per la TNT di Mugnano a Lucca.
La protesta ai magazzini Chia di Piacenza è arrivata oggi fino a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Nuove azioni analoghe potrebbero tenersi nei prossimi giorni a Parma, Roma e nel Milanese.
Si stanno incontrando altre forme organizzate che hanno seguito percorsi simili e che per esempio intervengono presso le stesse committenti, e che hanno già avuto modo per esempio di sperimentare nella vicenda GLS, dove 3 anni fa venivamo più o meno brutalmente assaliti dalla polizia, proprio quella che presidiava i cancelli per 40 giorni di fila a difesa del capitale inglese, e che a distanza di 3 anni, dopo altri scioperi che si sono sviluppati, hanno avuto la possibilità di sperimentare quanto, diciamo, l'unità dei lavoratori, anche solo intesa come minaccia verso il committente, ha completamente ribaltato il quadro. Quindi la minaccia di sciopero dopo gli scioperi combinati a Piacenza e Bologna, la minaccia di sciopero in Veneto ha seduto la GLS e l'ha fatta addivenire a più miti consigli. Il fatto che sia sbarcato nel Lazio, a Roma, l'esperienza di lotta è frutto di un contatto telefonico tra gli operai dell'SDA di Carpiano, di vecchia, diciamo, vecchia fra virgolette, 2 anni, neanche 2 anni, esperienza di radicalizzazione, e i loro connazionali e non, con cui erano in contatto per lo più per motivi di lavoro, a partire da condizioni simili, e questo ha portato nel giro di qualche mese a organizzare lo sciopero anche all'SDA di Roma. E quindi il sindacato ha seguito, diciamo, quest'onda e fra virgolette è sbarcato a Roma, così come adesso ci sono contatti su Ancona, su Napoli. Se per sindacato intendiamo quel gruppo di compagni, attivisti, militanti che hanno scelto di impegnare il proprio tempo nello sviluppo di questo movimento, direi che i meriti del sindacato nell'allargamento di questa base sono più o meno pari a zero. Nel senso che la conoscenza, quindi numeri di telefono, indirizzi, riferimenti eccetera, viaggia attraverso un tessuto che può apparire sotterraneo. Un esempio: noi non abbiamo fatto in 5 anni neanche un volantinaggio per andare a farci conoscere in luoghi dove non avevamo contatti. I contatti arrivano attraverso questo tam tam di conoscenze che sul territorio gli immigrati, forse più più che gli italiani per una serie di motivi sociologici, se vogliamo, comunque di vita vissuta, hanno. Gli immigrati sono molto più mobili, almeno questa è la mia idea, si spostano con più facilità, entrano in contatto gli uni con gli altri con più naturalezza, hanno una vita fra virgolette più collettiva di quella che è l'operaio classico italiano, con la propria famiglia, la propria casa, il proprio ambito, soprattutto di fronte alla crisi del tessuto sociale legato alla fabbrica, che continua ad avere un suo peso ma che ha cambiato i suoi connotati. Gli immigrati, noi abbiamo preso contatti tramite gente che da 100 km di distanza diceva: conosco quello là di Origgio che ha fatto la lotta con voi, io abito a Cremona, però ho lavorato con loro, siamo connazionali, ci siamo sentiti, ci siamo visti a pranzo. Dell'attività sindacale, che è importante conoscere, se no si diventa fra virgolette sindacalisti, cioè si rischia di cadere in quella che io definisco una logica un po' gradualista, e cioè che si possano sviluppare delle lotte che piano piano, conseguendo sempre risultati maggiori, più larghi, diciamo, che riguardano tutti i lavoratori di una o più categorie, che si possa ottenere una emancipazione da, invece dalle strettoie che l'economia capitalista e la struttura sociale che adesso è annessa comportano. Questo è il vero pericolo, il vero problema, cioè di non scivolare in un'ottica del genere, essendo consapevoli che in qualche modo ci scivoli comunque. Quindi lì c'è il limite, però io ci vedo anche la potenzialità, cioè sviluppare, diciamo, la lotta su degli obiettivi che non portino a degli accordi col nemico. Cioè, per me l'attività sindacale non ha come obiettivo quello di stipulare degli accordi col nemico finalizzati a migliorare le condizioni dell'operaio, però a mantenerlo schiavo, ma semmai a cercare di perseguire in maniera organizzata degli obiettivi che spostino costantemente in alto l'asticella, fino a che in qualche modo non c'è più modo di spostarla più in alto l'asticella, o la si butta giù o si ritorna indietro. E quindi questo è appunto il limite da una parte, però anche la potenzialità, a mio avviso, di un'attività del genere, che ripeto è connaturata a quello che è lo scontro di tutti i giorni. È imprescindibile, nel senso che il nemico di classe le trova tutte, per vie legali, per vie illegali, per vie, tutte le vie possibili, per erodere il maggior numero di ore, quindi di soldi possibili, da quello che è lo stipendio di un lavoratore. E questo genera un conflitto. Questo conflitto esiste, è dato, è oggettivo, non è un valore aggiunto. Il problema è come lo si affronta e come si cerca di coniugarli in maniera tale che si diventi uno strumento per una pratica di liberazione del proletariato, e non di possibile, o perlomeno, o meglio, io reputo impossibile accomodamento degli operai. I just went on tour. Yeah, but why?
Cosa hanno in comune il trovare i prodotti freschi tutti i giorni al supermercato, il traffico e la qualità dell'aria? Si chiama logistica. Le merci di tutti i tipi necessitano quotidianamente di essere trasportate sugli stessi collegamenti che usiamo per spostarci. Tutto deve dunque essere organizzato al meglio. Con il nuovo piano dei trasporti, la regione ha riorganizzato il territorio come un'unica piattaforma logistica, un unico sistema in cui i principali collegamenti autostradali, ferroviari, fluviali e marittimi, collegati da nodi di interscambio, sono connessi al sistema dei distretti produttivi e distributivi delle città e delle aree industriali. Un apposito osservatorio regionale fornisce dati e interpretazioni per una partita che oggi si gioca soprattutto nella capacità di leggere le situazioni e le necessità e di rispondere in maniera flessibile e coerente. Insomma, la logistica governa il nostro quotidiano, ma quasi nessuno se ne ricorda. E questo è in realtà un buon segno, Se il cittadino non deve preoccuparsi della logistica, vuol dire che la logistica sta funzionando bene.
Sul terreno della produzione industriale c'è sempre una maggiore esigenza di flessibilità, allo stesso modo nella grande distribuzione, cioè nella circolazione delle merci, il capitale ha bisogno di imporre una sua forma di flessibilità, periodi di alta e di bassa, giornate strutturate in maniera diversa a seconda delle richieste del committente, oggi a maggior ragione col diffondersi di una distribuzione delle merci ordinata direttamente via internet. Abbiamo dei magazzini in cui interveniamo, dove alcuni dei clienti più importanti sono per esempio Amazon, che vende la sua merce garantendo a chi la compra una consegna dal click entro 48 ore. Quindi vuol dire che la mole di lavoro che si sviluppa in quello stabilimento di cui Amazon è un cliente, spesso anche il principale cliente, dipende dai click che vengono sviluppati il giorno prima. Quindi l'orario stesso di lavoro, nella migliore delle ipotesi, ti vengono garantite 8 ore di lavoro sapendo qual è il tuo orario di inizio la sera prima. Quindi quando stacchi ti dicono domani vieni a lavorare alle 15, domani vieni a lavorare alle 13, domani vieni a lavorare alle 17. Si vende, si compra e si realizza il compravendita nell'arco di 48 ore, quindi determinando un flusso produttivo molto variabile.
Il progetto Artoni SAP ha vinto il premio SAP Quality Award 2010 per la categoria New Business Application Implementation. Artoni, in occasione del SAP World Tour 2010, ha sviluppato una dettagliata analisi sulla case history che ha legato informatica e logistica nel polo di Codogno.
Questo è un progetto per SAP, l'attività che il gruppo Artoni è il progetto che ha implementato, decisamente innovativo e unico nel mercato italiano. Abbiamo integrato i processi fondamentali per creare una filiera che può aiutare le imprese italiane in un percorso di internazionalizzazione e un percorso di efficientamento. Questo per noi è un progetto decisamente importante, quindi un ottimo lavoro da parte del gruppo Artoni in collaborazione con SAP.
Precursori dell'intermodalità, quando questo paese ancora non aveva visto questo orizzonte, informatica inserita nei processi di trasporti e logistica quando ancora c'erano i dischetti o poco di più, adesso?
Adesso abbiamo fatto un salto di qualità.
La SAP Business Suite è stata adottata per gestire i processi di logistica integrata del nuovissimo polo di Codogno dell'Artoni Logistica, dotato di un magazzino automatizzato della capacità di 23.000 pallet che rappresenta una realtà d'eccellenza in Italia. Alla conclusione del progetto pilota, avviato in 6 mesi, è stata misurata una riduzione del 10% del costo per quintale trasportato e del 20% degli spazi utilizzati, un aumento del 30% della produttività, intesa come rapporto fra quintali movimentati e ore lavorate, ma anche un miglioramento delle performance della rete commerciale del 26% come rapporto fra numero di lead e clienti potenziali.
Abbiamo avviato un'implementazione di SAP che per noi è un elemento abilitante a quello che è il nostro progetto strategico. Una sfida non banale, è un cambio di passo, un cambio di marcia, che però noi pensiamo sia un modo per guardare in faccia il futuro in questo momento, che è un momento di particolare crisi, è un momento di particolare difficoltà, dove però crediamo che l'innovazione e il cambiamento siano la chiave per consentire alle imprese italiane di essere di nuovo competitive.
I lavoratori della logistica sono soggetti a questo flusso produttivo, quindi noi stiamo vedendo che ci sono dei posti che si fanno 14 ore al giorno, spesso retribuiti 10, sempre sfruttando il meccanismo dello schiavo immigrato che arriva e vuole vedere un netto di 1500, perché con quel 1500 riesce a mantenere tre famiglie, a prescindere di qual è il suo orario di lavoro. Però ci sono altri siti della logistica dove ne lavori 5 al giorno, quindi ti trovi uno stipendio a fine mese di 750 euro. Questa seconda delle fortune o sfighe che hai rispetto alla collocazione più o meno casuale che ti piomba addosso. All'interno di questo meccanismo poi ci sono le ulteriori erosioni salariali che dipendono spesso dai rapporti di forza che quel sistema di caporalato riesce a imporre ai suoi operai, piuttosto che quell'altro, a seconda delle disponibilità di capitale o secondo anche eventualmente delle scelte che ogni filiera opera. Ci sono sicuramente delle committenti che, come dire, si accaparrano pezzi di mercato partendo dal presupposto che il livello di sfruttamento dell'operaio è 200, e se l'operaio comincia a dire no, il mio livello di sfruttamento è 100, uguale a quello di tutti gli altri, questa filiera va in crisi, perché ha stipulato tutta una serie di accordi che viaggiano su quel livello garantito dall'attività, io direi criminale, di sistemi di caporalato che arrivano a gestire anche 4, 5, 6 mila operai su scala nazionale. Della distribuzione, del ruolo che in particolare credo l'Italia nello scacchiere delle previsioni che il grande capitale europeo ha fatto, si è fatto, e quindi tutti gli investimenti che ne conseguono, che grosso modo rispondono un po' a una logica di decentrare la produzione di beni materiali. Cioè, allo stesso modo le merci le produco in Tanzania perché mi costa meno produrre in Tanzania che produrre a Milano. Dopodiché questa merce deve arrivare il più celermente possibile a Milano, perché il tempo di stagnazione di questo plus lavoro e di questa merce è tutto capitale che va in fumo, e quindi accelerazione sia delle vie di comunicazione, quindi corridoi Lisbona-Kiev piuttosto che Amburgo-Palermo. È l'Italia che si trova oggettivamente in un incrocio di queste vie, quindi che io ritengo sia destinata, almeno nelle loro intenzioni, a svolgere un ruolo fondamentale in questo tipo di logiche. Quindi da quel punto di vista la TAV, quindi l'accelerazione dei corridoi, della circolazione delle merci da una parte, e la logistica, l'accelerazione più possibile della trattazione di queste merci, perché c'è tutto un lavoro che la merce non è che parte da un treno e arriva al supermercato, va lavorata in diverse fasi successive, e c'è bisogno di una grande articolazione il più veloce possibile, il meno dispendiosa possibile, e questo spiega perché sugli operai della logistica c'è una spremitura di forza lavoro, di forza produttiva così alta. Secondo me è linea di tendenza però la linea di tendenza, a mio modo di vedere, non va in questa direzione, quindi probabilmente abbiamo di fronte un tot di anni in cui il capitale sarà ancora costretto a sfondare le montagne della Valsusa da una parte e ad allargare i poli logistici, cosa che proprio qui sta avvenendo, la Brebemi, le tangenziali, e intorno a queste articolazioni, diciamo, di vie di comunicazione, costruzione di nuovi immensi poli logistici. Quindi questo secondo me è il retroterra, diciamo così, analitico, oggettivo, su cui sviluppare il ragionamento. Su come poi questo ragionamento debba assolutamente diventare, come dire, materia prima di ragionamento degli operai che sono in prima fila a scontrarsi per il proprio salario, e credo che un po' su questo che si gioca lo sviluppo di questo movimento.
La bella tartaruga che cosa mangerà?
Chi lo sa? Chi lo sa?
Due foglie di lattuga, poi si riposerà.
Ha, 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 ha.
La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù, come un siluro filava via, che
sembrava un treno sulla ferrovia, ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano, lei trovò la felicità, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché, ma perché, ma perché, fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè, la tartaruga lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è, dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato la perla, la felicità, un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa.